Ciao e bentornato nella Radio Pavone, questo è l'episodio numero 63 e qui è il tuo host, Coach Francesco, che ti parla. Spero che tu abbia avuto un ottimo, ottimo periodo natalizio, che tu abbia passato delle belle ferie, delle belle feste, Natale, Santo Stefano, Capodanno, magari anche la Vigilia, e comunque questo è un periodo dove tendenzialmente si lavora un po' meno e si sta tanto in famiglia. Ci sono, come abbiamo parlato negli ultimi episodi, ci sono tante tante occasioni per mangiare tanto cibo buono, per passare del tempo con i tuoi amici, la tua famiglia. È un ottimo momento per riflettere su quello che è stato l'anno appena passato, e c'è chi setta dei propositi, no? Dei buoni propositi per l'anno nuovo, e spero che tu abbia passato un buon Natale. Oggi parliamo della verità sul grasso addominale. Hey! Guarda, è una di quelle cose che più mi compete, proprio perché sono specializzato in trasformazioni corporee e lavorando con tanti uomini e qualche donna. Sono sincero, questo è un programma tipico degli uomini, però spesso affligge anche qualcuna delle nostre ascoltatrici donne, che fondamentalmente questi ometti si lamentano un po', no, di avere un accumulo di grasso sulla parte bassa dell'addome. Quindi quando guardi alcune delle riviste scientifiche, ma qua si parla più tipo di Men's Health o di altre riviste di moda che magari danno dei consigli sull'allenamento e sulla nutrizione, spesso leggi titoli come il trucco per la pancia piatta in 5 giorni o 3 settimane per un addome scolpito. Però oggi ti racconterò la verità sul grasso addominale, così che tu possa essere in guardia da potenziali, appunto, bugie di marketing o trappole di marketing, e tu possa conoscere un pochino meglio la faccenda. Il grasso addominale non viene eliminato rapidamente, e spesso avere un addome cisellato non è assolutamente salutare, proprio perché richiede uno stile di vita così restrittivo che è insostenibile e veramente, veramente invasivo. Fidati quando lo dico io. Detto da me, sono appunto un bodybuilder natural competitivo, ok? Ho aspirazioni di fare bene in questo mondo e mi diverto, è una passione per me. È letteralmente per me più facile andare in palestra ad allenarmi che stare a casa e non allenarmi, ok? Spesso i miei coach mi hanno fatto riflettere su questa cosa, mi hanno invogliato a prendere dei periodi liberi dall'allenamento proprio per evitare di andare in burnout e di fare troppo più del dovuto. Però ti posso garantire che i periodi in cui sono stato più magro, scolpito e definito sono stati anche i periodi in cui ero frustrato, incavolato, letargico, senza libido, con fame e sazietà sregolati, con un food focus, con un focus sul cibo estremamente elevato e con un focus sul mio corpo estremamente elevato. Interessantemente però sono stati anche i mesi in cui ho avuto maggiori richieste per il coaching e dove i ragazzi in palestra mi fermavano e mi dicevano: no vabbè, ma te dimmi che non sei natural, dimmi che ti bombi, perché altrimenti mi sento veramente scoraggiato. E dico: guarda, spero che ti serva come motivazione e ispirazione a elevare anche il tuo di fisico, perché ti posso garantire che questo è un fisico natural e che questo è un risultato raggiungibile da tante persone. Se tu vai a vedere com'era il mio fisico 10 anni fa, e ne parlavo nelle storie giusto questa settimana, ma magari ci farò anche un reel, proprio perché tanti ragazzi mi hanno messaggiato complimentandomi sulla mia trasformazione negli ultimi 10 anni, ti renderai conto che di fatto, di base, non ho una genetica così fantastica, no? Da ragazzino mi prendevano in giro negli spogliatoi e mi davano le pacche sul sedere perché avevo il sedere da donna. Mi chiamavano pera da ragazzino piccolo. C'è stato un ragazzo che a un certo punto negli spogliatoi diceva: guarda, c'hai le spalle più piccole dei fianchi, no? E per un uomo questo non è assolutamente una cosa positiva come per una donna, molto spesso. Quindi c'è un però. Alcuni tipi di grasso nel tuo corpo sono associati a rischi considerevoli per la tua salute. Quindi c'è fondamentalmente questo, confonde un pochettino le persone, perché sebbene sia vero che avere una body fat molto bassa non sia così salutare, per tante persone che hanno una body fat troppo alta abbassare la body fat leggermente li rende più in salute. Quindi, quando senti che il bodybuilding non è salutare perché richiede uno stile di vita estremamente restrittivo, c'è della verità perché quello che è necessario per salire sul palco, ok? E sto parlando delle 20-30 settimane prima della gara, subito prima di una gara, sono molto restrittive perché devi abbassare il tuo intake calorico, devi far innescare quel famoso deficit calorico e devi protrarlo lungo abbastanza per abbassare la body fat abbastanza, ok? Non è il minimo possibile, vuoi avere la body fat bassa abbastanza per poter essere competitivo e questa body fat risulta essere tendenzialmente più bassa di quello che ti aspetti quando inizi la preparazione. Detto questo, però, l'80% della tua vita, della tua carriera, dovresti passarla in un mantenimento o surplus, e quando sei in mantenimento surplus, considerato che tu mantenga la tua body fat entro range salutari, beh, quel periodo di tempo lì, che è la stragrande maggioranza del tempo, sei molto salutare. Se fai le cose fatte bene, dai priorità al tuo recupero e alla tua performance, cose molto salutari. Dai priorità ai tuoi macronutrienti e micronutrienti, la tua idratazione, cose molto salutari. Applichi strategie per abbassare lo stress, tipo praticare la gratitudine, il journaling e l'autocompassione, e sei fondamentalmente in una percentuale molto piccola della popolazione mondiale che ha uno stile di vita molto sano. Quindi non pensare che siccome per abbassare la body fat devi appunto applicare queste strategie che sono considerate da tanti non salutari, allora che è giusto mantenere una body fat più elevata che tanto si muore e si vive una volta sola. No, in realtà per esempio il grasso viscerale, ovvero il grasso che si trova nella profondità dell'addome, okay? Non sotto la pelle, ma tra i tuoi organi, è correlato all'infiammazione cronica, al diabete di tipo 2, alle malattie cardiovascolari e ad altri disturbi metabolici tipo la resistenza all'insulina, e via dicendo. Invece il grasso sottocutaneo, quindi quello che è collocato subito sotto l'epidermide, sotto la tua pelle, è relativamente benigno. Naturalmente, senza fare una vivisezione del tuo corpo, non saprai facilmente che tipo di grasso nasconde la tua pancia. Quindi diciamo che è difficile determinare l'ammontare di grasso viscerale e di body fat, quindi di grasso totale nel tuo corpo. E no, avere una bilancia con impedenziometria, anche se super costosa, non garantisce che tu abbia una misurazione accurata. Fortunatamente però i comportamenti salutari che ti aiutano a perdere il grasso della pancia, per ragioni estetiche, ti aiuteranno anche a migliorare la tua salute e a ridurre il rischio di malattie. Quindi sia ad abbassare la body fat se troppo alta e no ad abbassare la body fat eccessivamente se non hai mire agonistiche. La realtà della massa grassa è che tante persone vogliono di più, di più, di più, di più, di più, cioè vogliono abbassarla ancora, ancora, ancora. Tanti uomini sono fissati con l'idea del 12%, dello scendere sotto il 12%, come se ci fosse un trofeo, no? Per chi riesce ad abbassare la body fat sotto il 12%. Spesso il risultato estetico richiede più muscoli, il risultato estetico di cui sei alla ricerca richiede più muscoli e meno grasso. E sarà un processo lungo. Non pensare che hai bisogno solo di più muscoli o solo di meno grasso, specialmente se sei stato in deficit negli ultimi 6-8 mesi e non sei soddisfatto del tuo risultato, beh, continuare ad essere in deficit non migliorerà le cose, ok? Spesso devi interrompere quel deficit, uscire dal deficit, mangiare di più, aumentare il tuo intake calorico, aumentare la tua body fat in range più salutari, migliorare il tuo profilo ormonale, migliorare il tuo profilo metabolico, migliorare i parametri allenanti, migliorare tutto ciò che impatta il recupero che sta fuori dall'allenamento, quindi il tuo sonno, la tua idratazione, il tuo ammontare proteico, quanta frutta e verdura mangi, quanti passi fai, cosa fai col tuo cervello. Letteralmente, stai facendo qualcosa di difficile a livello cognitivo e stai avendo momenti nella settimana dove ti stai divertendo anche o stai sei, diciamo, assalito da sensi forti di depressione, di disperazione esistenziale, dove non vedi una luce alla fine del tunnel? Beh, se questa è la situazione, fidati che non devi stare in deficit. La cosa che ti fa migliorare è non allenarti e prenderti cura di quelle cose, prenderti cura di quegli aspetti della tua vita che sì, impattano il tuo fisico, anche se pensi di no. Quindi, questi comportamenti molto salutari che ti aiutano a perdere il grasso sul tuo addome, sul il grasso addominale, sono un qualcosa come, numero uno, consumare una dieta incentrata su alimenti minimamente processati, e sottolineo 3 volte minimamente, non dovresti mangiare esclusivamente cibi processati. Se ti viene facile, vivi in una capanna nel bosco e hai la possibilità, hai un orto, hai degli animali, hai la possibilità di mangiare cose esclusivamente processate, ma ben venga. Ma la realtà è che se vivi in una società, in una città, nel 2024 è veramente difficile essere costante su questo aspetto. Quindi è sufficiente mangiare cibi minimamente processati, cioè il pane è leggermente più processato della farina o del grano saraceno proprio nella sua forma non processata, però non è così tanto processato, specie se è fatto in casa o e con l'utilizzo di lievito madre. La pasta bianca assolutamente non è un qualcosa da evitare o da demonizzare. Mi preoccuperei prima di contenere gli allenamenti, gli alimenti severamente processati, i famosi ultra processed food come cookies, come il cioccolato, o specialmente tipo il cioccolato al latte o il cioccolato bianco. Quelli sono alimenti più processati, o tutti i cioccolatini, tutti i biscotti, biscottini, tutta il discorso sulla pizza, però quella più industriale, tipo la pizza surgelata. Pizza fatta in casa, assolutamente non c'è tanta differenza tra la pizza fatta in casa e la pasta, se ci pensi, perché sono entrambe fatte con la farina di frumento, yes, farina di grano duro, o dipende che farina hai usato per fare la pizza o che farina il pizzaiolo ha usato per fare la pizza, però sottolineo minimamente perché spesso le persone appartengono a diverse tribù, no, su questa cosa. Ah, devi cercare di essere di mangiare cibi che hanno subito la minor lavorazione possibile, e sebbene questa sia una cosa sana e saggia, tante persone falliscono nel farlo. Quindi voglio che tu sappia che questo sforzo di mangiare più cibi minimamente processati dovrebbe tradursi nella tua vita con un pensiero dove, quando stai per comprare qualcosa, chiediti: ok, voglio mangiare questa cosa qui, quanto è processata? E come fai a capire se è tanto processata o poco processata? Già guardandogli il packaging, ok? Se un alimento non è processato, molto probabilmente è contenuto soltanto in una rete per evitare che rotoli via, tipo una rete per le mele. Ok, le mele non sono processate, sono impacchettate, ma soltanto per contenerle, no? In un contenitore. Però spesso il packaging dice tanto del tipo di cibo che stai mangiando. Dovresti essere in grado di trovare l'alimento che stai cercando nella sua forma più naturale. Poi un'altra cosa che puoi fare è guardare gli ingredienti. Se ce ne sono almeno due che tu non riesci a capire, non sai cosa sono, molto probabilmente è stato processato abbastanza. E via dicendo, da dove viene quell'alimento? Viene tipo dall'Italia, o viene dal Marocco, Tunisia, o viene dal Sud America? Ha dovuto viaggiare centinaia di migliaia di chilometri per arrivare sulla tua tavola. Quello magari non è processato, tipo l'avocado del Sud America, però è una cosa sana e giusta mangiare cibi che sono appartenenti all'area geografica dove ti trovi. Quindi io consiglio sempre ai ragazzi del Team Pavone di mangiare il più possibile frutta e verdura stagionali e possibilmente a chilometro zero. Lo so, costa un po' di più, ma fidati quando ti dico che sia l'ambiente ne beneficia da questo che te. Però, dal punto di vista della tua dieta, vuoi sicuramente concentrarti su questo per l'80% delle tue calorie giornaliere. Quindi questo vuol dire mangiare tutti i tagli di carne, mangiare tutti i tagli, intendo, di carne magra, ok? Tipo il macinato magro, il petto di pollo, il petto di tacchino. Il pollo in sé è abbastanza magro, anche se mangi le cosce, le sovraccosce, eviterei le alette, che sono più mangia e sputa, sono ricche di ossi, non sono da buttare via, non, assolutamente. però sì, sono da alternare con tutti gli altri pezzi e parti del pollo. E poi abbiamo chiaramente tutto il pesce, se fresco e pescato meglio che se fresco d'allevamento. Preferisco sempre il pesce fresco. Sono un buon lupo di mare, sono nato in Liguria, a Savona, e quando è possibile, quando voglio mangiare pesce, cerco sempre di optare per un qualcosa di pescato. A volte però voglio alternare anche con cibi con pesci più grassi, come il salmone, e in quel caso lì non ci sono salmoni nel Mar Ligure, quindi bisogna optare per un salmone d'allevamento che viene probabilmente dalla Norvegia, o sì, dal Mar del Nord. Comunque, abbiamo poi tutto il discorso sui cereali, bulgur, couscous, quinoa, amaranto, farro, orzo, quindi cereali meno processati. Non disdegnare riso e pasta e pane bianco, assolutamente niente di male, però alternali con riso integrale, pasta integrale, pane di farro. E non sono qua a fare un elenco di tutti gli alimenti meno processati, però volevo giusto darti un'idea. E poi il resto della tua dieta può venire da quello che cacchio ti pare, perché questo è quello che abilita la sostenibilità della dieta, è la famosa flessibilità. Flessibilità non vuol dire che puoi mangiare quello che ti va, altrimenti quello è facile, cioè quello produce zero risultati perché è facile. E l'estremo opposto è pensare che devi mangiare in un modo difficile per avere risultati. No, devi avere un piccolo cambio che ti sembra difficile abbastanza, cioè è difficile, però lo riesci a perpetuare. Quindi difficile è, ok, potrebbe essere difficile mangiare un 80% per te, perché magari adesso la metà delle tue calorie quotidiane vengono da cibo più processato, e quindi devi passare ad aumentare un 30%, e quindi chiaramente si riduce il margine di cibo severamente processato, e questo potrebbe essere complesso per te, però magari quella complessità complessa abbastanza. E diciamo che vuoi una piccola ricompensa per essere costante, e la flessibilità, quel 20%, ti permette di fare giusto questo. Quindi io non disdegno cibi come un 20 grammi di cioccolato sul mio porridge al mattino, un pochettino di panettone dopo cena, per esempio, adesso che siamo sotto Natale, tanti di voi hanno alcuni avanzi del cenone, della vigilia e di Capodanno, e quindi chiaramente questi avanzi non vanno buttati, no? E perché sentirti obbligato a finire un panettone soltanto perché è lì, ok? Non lo vuoi buttare. Sì, va bene, ma all'interno del 20, specialmente se per tutte le persone che stanno tornando alle loro abitudini dopo un piccolo break natalizio, beh, non ti sentire obbligato a finire 800 grammi di panettone soltanto perché è stato aperto, cioè mangiane una fetta e che sia all'interno del 20% delle tue calorie quotidiane. Yes. Poi numero due, vuoi sicuramente implementare una routine di allenamento, e io uso la parola movimento in questo caso qua, perché veramente troppe persone sono bloccate dall'idea che non amano andare in palestra, che non gli piace CrossFit, che non gli piace allenarsi, non gli piace fare fatica. E io ho un po' una. Mi hanno fatto notare che sono infastidito dalle persone che hanno un'avversione contro la fatica. Pensa che ci sono ricerche recenti che dimostrano che determinate aree del tuo cervello si letteralmente ingrossano quando fai qualcosa di difficile costantemente. Quindi per me fare questo podcast è letteralmente super difficile, più difficile fare questo podcast che allenarmi 5 volte a settimana per un'ora, un'ora e mezza. Ecco perché per i personal trainer e i nutrizionisti o gli amanti del fitness all'ascolto, se pensi che diciamo che sia facile per te allenarti perché ti piace, molto probabilmente non stai ingrossando quest'area del cervello perché stai facendo qualcosa di facile. E la cosa è che quest'area del cervello può essere ecco, quest'area del cervello è più piccola in persone che sono sovrappeso, e nel momento in cui perdono peso si ingrossa, ok? Piccola pausa ambulanza, però è soltanto per dire che è totalmente salutare anche per il tuo cervello, e tu mi dirai, ma quest'area è responsabile, guarda, per cosa? Quest'area è semplicemente più larga in persone che vivono di più, persone che fanno qualcosa di difficile tutti i giorni come gli atleti competitivi, persone che vedono se stessi come una sfida e la propria vita come una sfida dove, o comunque una serie di sfide, dove, ok, è una serie di sfide anche difficili, ma le approcciano con convinzione e con apertura. Fondamentalmente, se fai qualcosa di difficile ogni giorno, che questo sia implementare un 15 minuti di movimento, un camminare per 10 minuti dopo ogni pasto per 3 volte al giorno, imparare una nuova lingua per mezz'ora al giorno, andare a socializzare per un'ora a settimana. Insomma, quando fai qualcosa di difficile per te, non in assoluto, ma per te, è una cosa molto positiva per la tua salute mentale, per la tua salute sotto tanti punti di vista, e scopriremo molto di più come imparerò io stesso di più su questo argomento. Però certamente c'è da fare una menzione a riguardo del movimento, per quanto riguarda il ruolo dell'allenamento e del movimento nel mantenimento di una buona composizione corporea, nell'abbassamento della massa grassa, quindi nel dimagrimento. La costanza, però, ricordati, prevale su qualsiasi altro aspetto. Tu puoi avere anche il miglior piano di allenamento fatto dal miglior coach o personal trainer al mondo, ma se ti fa schifo, molto probabilmente non sarai costante nel farlo. È meglio che fai CrossFit, anche se non così ottimale a mio avviso per tanti motivi, se sai che lo farai per diversi anni, piuttosto che forzarti a fare quei fantomatici esercizi col TRX visti dal tuo modello o Instagrammer preferito, se sai che smetterai non appena incontrerai una giornata no. Questo punto per me è difficile, perché da un lato so che spesso non sai come ti sentiresti se avessi provato quel programma per diverse settimane, e da qui il beneficio del coaching e del coaching online, soprattutto perché ti permette di avere una comunicazione costante col tuo coach senza doverlo vedere, senza prenotare un appuntamento, senza dover incastrare i tuoi orari con i suoi. Molto molto più facile mantenere una costanza dal punto di vista del coaching quando eseguito in modalità online rispetto dal vivo, a mio avviso. Però dal punto di vista di questa cosa qua, secondo me il coaching è essenziale perché ti permette di avere un programma iniziale e poi di avere una comunicazione col tuo coach, quindi lo puoi modulare, adattare, modificare leggermente in base a quelle che sono le tue sensazioni, preferenze ed esigenze. Ti dicevo che è difficile per me perché io sono... mi piacciono le sfide, ok? Mi piace quando sono messo in difficoltà. Mi piace quando sono nel mezzo della campagna del Friuli e mi si è forata la gomma ed è domenica pomeriggio, ci sono 40 gradi e non so come fare. Nel momento mi incavolo, ma quelli sono i momenti che rimangono nella mia vita. Alcuni dei momenti più eccitanti e emozionanti e più memorabili, alcuni dei momenti che rimarranno nel mio cuore, nella mia testa per gli anni a venire. E sono i momenti in cui ero messo più in difficoltà. Sono i momenti in cui non sapevo come avrei fatto. Sono i momenti in cui avrei voluto lasciar perdere, buttare la bici nella campagna, però sapevo che dovevo alzarmi in piedi e trovare una soluzione, no? E l'altro giorno parlavo di questo discorso dove un ragazzo diventa uomo nel momento in cui si rende conto che nessuno lo verrà a salvare. Quindi diciamo che personalmente sono pronto a fare tutto quello che le persone che ammiro e che pago per aiutarmi a migliorare mi dicono di fare. Se loro pensano che quello è quello di cui ho bisogno, è giusto che faccia quella cosa lì. E anche se questo vuol dire fare la cosa più difficile al mondo, come abbassare le calorie di 200 calorie al giorno quando già sono scannato di fame. Ok? Quindi da un lato dico, ok, non ti piace, ma l'obiettivo non è che ti piaccia l'allenamento, l'obiettivo è che tu lo faccia costantemente. È chiaro che se io mi rivolgo alla persona sbagliata, io mi rivolgo a un coach specializzato nella corsa e gli chiedo: "Hey coach, vorrei avere un petto più grande", e lui mi prescrive un allenamento di corsa per farlo 3 volte a settimana, beh, ho i miei dubbi che sarò costante, ma qua c'è un problema di scelta del professionista, non esatto, non c'è un problema tipo tuo di motivazione o non c'è un problema di costanza. Il problema è che quel programma lì non sei costante a eseguire quel programma lì perché è sbagliato per quello che vuoi ottenere, ok? Non è un problema il fatto che non ti piaccia. Quindi Come risolvere questa cosa? Intanto dovresti avere obiettivi chiari, però dovresti anche scegliere un tipo di allenamento che un minimo ti piaccia, no? Generalmente dovresti essere, se sei in un ambiente, dovresti guardare il tuo programma di allenamento e dire, ok, c'è questo esercizio che cacchio lo odio, però tendenzialmente il resto del workout mi eccita, mi carica, lo voglio iniziare, quando lo vedo dico, yes, let's go and do it. Quello che ho visto nel lavorare come coach online negli ultimi... ormai sono già passati 5 anni, ci buttiamo nel sesto, è che tante volte ci sono ragazzi che odiano la palestra e poi provano uno dei miei programmi e iniziano ad adorarla e vengono al check-in successivo, magari quando facciamo il check-in in chiamata ogni 4 settimane, tutti i ragazzi del team Pavone e del programma VIP hanno una consulenza privata ogni 4 settimane in addizione al loro check-in e video tecnica analisi settimanali. Fondamentalmente perché voglio conoscerli meglio, voglio avere quell'approccio umano e conoscere meglio la persona, non solo il cliente, e magari mi dicono sorpresi che non avevano mai pensato che sarebbero stati così appassionati dell'allenarsi e che non si aspettavano di potersi svegliare al mattino alle 7:30 e essere carichi e contenti di andare in palestra. Quindi chapeau a tutti i ragazzi che si sono buttati nel fuoco con coraggio, perché spesso il punto che sto cercando di condividere con te è spesso non sai che cosa ti piace fino a che non lo provi, ok? Quindi se sei andato una volta in palestra e hai cambiato palestra e non ti è piaciuta, non ti è piaciuta neanche la seconda palestra, fidati quando ti dico che possibilmente è anche solo la palestra in sé ad essere il problema. Da quando mi hai iniziato ad ascoltare, magari questa è la prima volta, quindi se è la prima volta, benvenuto, però da chi mi conosce, per chi mi conosce da tanto tempo e che mi ascolta da più tempo, sa che sono veramente appassionato di allenamento. E questo non vuol dire che mi alleno bene in tutte le palestre. Ci sono palestre dove ci sono le persone proprio che sono negative. L'ambiente è negativo, la cultura è negativa, c'è gossip, non c'è supporto, ci sono occhiatacce, ci sono commenti spiacevoli o negativi, ci sono litigi. C'è anche quello, non è tutto rose e fiori, ma prima realizzi che non è tutto rose e fiori e prima inizi a selezionare le palestre che funzionano meglio per te. E quando trovi una palestra che funziona bene per te, te ne accorgi. Magari questo per te è il parchetto sotto casa. Io alcuni degli allenamenti più belli li ho fatti proprio lì, al parchetto sotto casa, quando c'era il lockdown, o in casa mia, con gli anelli, o in palestre abbastanza commerciali. Al momento mi alleno in una palestra semi non commerciale, però non è neanche tipo un piccolo studio di personal training, è una palestra gestita da ragazzi abbastanza giovani e l'ambiente mi sembra più piacevole e mi trovo bene. Poi sono circondato da Cecilia e Diego, che è un mio cliente di Genova, quindi siamo un buon team. Ogni tanto c'è qualche apparizione di Daniele, che viene da Reggio Emilia, ci sono dei ragazzi di Genova che vengono ad allenarsi lì, e quindi insomma abbiamo il nostro team. Quando ci alleniamo emaniamo una buona carica, una buona positività. Però molto importante che scegli qualcosa dove sai che qua, ci andrai regolarmente, no? Quindi trova il movimento che ti piace, fallo regolarmente e allenati. Poi un'altra cosa che ti aiuterà a perdere grasso è mangiare lentamente e con consapevolezza. Ti aiuta a migliorare la consapevolezza mente-corpo, in modo da poter mangiare più facilmente la giusta quantità per il tuo corpo. E spesso, quando mangi più lentamente, ti accorgi quando sei veramente sazio e inizi a capire quando sei... quando hai per finta ancora voglia di mangiare, ma in realtà eri già sazio e non dovresti continuare a mangiare. Quindi riduci quel gap tra quando sei sazio veramente e quando ti sembra di essere sazio. Ritorna all'esempio già fatto in passato del cameriere, dove quando vai a mangiare fuori e ordini il dolce, magari il cameriere tergiversa quei 10-15 minuti per venire a portarti il dolce, e quando finalmente arriva, il tuo dolce non ti va più, ok? Quindi in quel caso lì avevi voglia di dolce, ma era la famosa gola. In realtà se non mangi quel dolce per toglierti più fame, ma per piacere puramente edonico, non omeostatico. E non c'è niente di male nel mangiarsi il dolce al ristorante, specialmente se è un dolce che non vedevi l'ora di mangiare, però allo stesso tempo se stai cercando di ridurre il grasso addominale non sei sicuro, ci sono tanti che dicono non so se voglio il dolce o no, e poi lo prendono perché si tolgono questo sfizio. A volte secondo me vale la pena farlo, a volte meno, però dipende dalle circostanze e dalle persone. Mangiare lentamente con consapevolezza ti aiuta a capire quando hai veramente ancora fame, quando in realtà hai soltanto voglia di dolci o di schifezze o di schifezza è una parola che non usavo da tanto tempo a riguardo del cibo, però hai capito cosa intendo. Mangia lentamente, la maggior parte delle volte non te ne pentirai, mangia più velocemente soltanto quando stai cercando di prendere peso e fai fatica a raggiungere le tue calorie quotidiane. In quel caso, mangiare più velocemente è quello che devi fare per raggiungere questo obiettivo. E poi ultimo, ma non ultimo, pratica la compassione e la gratitudine. Certo, sembra un pochettino la scienza del guru che ti dice, ah, devi fare journaling, devi fare meditation, devi fare le docce fredde, i bagni freddi. Insomma, è sicuramente l'autocompassione e la gratitudine sono tecniche o pratiche provate e testate e è certificato che siano collegate ad avere un'alimentazione più sana, ad abitudini più sane, a chi pratica l'esercizio fisico costante. Non è che fare compassione ti farà fare esercizio, non è che praticare la compassione per come sei oggi e chi sei oggi ti aiuterà a sollevare 200 kg di deadlift. Però ricordatelo questo, in ogni momento, praticare la compassione, quando ti sorprendi che avevi detto che saresti andato in palestra 4 volte a settimana e poi arriva la settimana in cui vai solo 2 volte, in quel caso lì essere compassionevole verso te stesso ti abilita, ti aiuta di fatto, non gioca contro di te, ma gioca a favore tuo la settimana prossima a ritornare al tuo piano abituale senza cambiare niente. Quindi la compassione, a mio avviso, intendila come, in questo caso qua, intendila come un non rinnegare chi sei oggi e cosa fai oggi e la tua situazione attuale, ma ti aiuta ad accettarla e ti aiuta a capire che non è sbagliata e che va bene così. Sei sano, sei vivo, stai crescendo, stai evolvendo e quindi sei in difficoltà, sei messo in difficoltà, sei messo alla prova. Le routine che dicevi che avresti fatto adesso in questa settimana non sono così facili da perpetuare. E essere compassionevole ti aiuta a dire, beh, va bene così, è ok, questa settimana è stata imperfetta, settimana prossima tornerò alle mie abitudini, mi organizzerò meglio e magari ci sono dei takeaway più specifici, delle lezioni più specifiche che puoi portare con te per la settimana successiva. E la gratitudine, a mio avviso, ti aiuta ad apprezzare quello che già hai oggi. Spesso da esseri umani abbiamo la grande capacità di vedere ciò che manca in un sistema. Parlando con diverse persone, vedi che c'è un bias della negatività ed è un qualcosa di reale, ma non è un problema, è un qualcosa che ci serve per evolvere, ok? Perché spesso quando stai costruendo una capanna nel bosco, beh, vuoi avere questa capacità di vedere che cosa non funziona in quella capanna per poter essere preparato al temporale che potrebbe arrivare durante la notte e distruggertela, ok? Quindi vedere, oh sì, va bene, però c'è quel buco sul soffitto. Ok, qua non ti sto dicendo, beh, ma sii grato che almeno hai tutta la capanna. In quel contesto lì è una buonissima cosa avere un bias della negatività perché ti aiuta a coprire quel buco che ti aiuta ad avere a proteggere la tua famiglia per la notte e passare una notte all'asciutto e non al bagnato, quindi in quel caso lì è una cosa positiva. E noi alcuni di questi pattern a livello evoluzionistico sono rimasti con noi e noi dobbiamo essere consapevoli, quindi spessissimo mi trovo a lamentarmi internamente, ma magari neanche verbalmente, però tutti noi abbiamo questo dialogo interno dove mi trovo a lamentarmi che vorrei che il podcast fosse in una posizione dove ancora non è, vorrei che il mio profilo Instagram fosse in una posizione dove ancora non è, vorrei che il mio fisico fosse in una posizione. No, 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 aspetta, di cosa sei grato? No, no, beh, ma io vorrei essere lì, capito? Non è il momento per praticare la gratitudine, è sempre un buon momento. ogni giorno scrivi. E scrivi, ti consiglio di scrivere tre cose per cui sei grato, anche se questo vuol dire ho visto l'alba, la barista mi ha fatto un sorriso e un cliente mi ha detto che è estremamente soddisfatto del suo percorso di coaching online. Sebbene questo non ti aiuti di fatto a migliorare nella tua vita, ti aiuta a essere più presente, a calmare, a letteralmente a migliorare il tuo profilo ormonale, non è assurdo? A mio avviso un po' sì, però è tramite queste pratiche che riusciamo a migliorare. Ora, non è così sexy, non è un qualcosa di trascendentale, estremamente, come dire, groundbreaking o sconvolgente, però considera quante persone effettivamente fanno tutte queste cose, giorno dopo giorno dopo giorno, sempre e bene. Beh, ti aiuto io, pochissime. Ebbene, statisticamente parlando, meno del 3% degli americani, per esempio, soddisfa i requisiti di base per uno stile di vita cosiddetto sano o quantomeno che migliora la salute. Quindi, se così poche persone riescono a fare solo le pratiche, di base, quanto è probabile che riescano a fare qualcosa di ancora più difficile, soprattutto se sono ancora all'inizio? Come quei protocolli nutrizionali molto specifici o molto, tra virgolette, avanzati o all'avanguardia, utilizzati da modelli o attori o appunto celebrità di Hollywood. La realtà è che le tecniche per perdere grasso non devono essere complicate. In effetti, in questo caso, le cose noiose funzionano bene e sono molto più fattibili e molto più sostenibili rispetto a qualsiasi piano cosiddetto estremo, non hai bisogno di piani estremi, hai bisogno solo di farti il culo, ok? Il deficit è duro, perdere grasso è difficile, ma non è un qualcosa che dovresti continuare per sempre. Ed ecco perché volevo lasciarti con sette pratiche, ho fatto tre con la mano, ma in realtà è sette pratiche fondamentali per ridurre il grasso addominale, che non sono sexy ma che funzionano. Numero uno, accetta che targetizzare il grasso addominale non è possibile. Puoi rendere un muscolo più grande, non puoi rendere il grasso che avvolge una certa parte del tuo corpo più piccola. Numero 2, stai in un deficit calorico non per sempre, ma lungo abbastanza da raggiungere il tuo obiettivo di forma desiderata. Non sarà l'ultimo. Magari è il primo deficit, ma non sarà l'ultimo. Questa è solo una fase. Usare il tracking non è un prerequisito, ma è sicuramente un valido alleato, trackare le calorie. Non è un qualcosa dove devi essere mega preciso e ogni singolo giorno deve essere trackato e pesato col bilancino. Ci sono anche tanti luoghi, tante terre di mezzo a riguardo. E la precisione paga sicuramente, quindi se sei uno che usa MyFitnessPal o Chronometer o Yazio e usi quest'app per loggare tutti i tuoi pasti? Chapeau, questo sforzo non è vano e ti ripagherà. Io, a mio avviso, avevo già una buona consapevolezza quest'anno e ho elevato la mia consapevolezza, la mia precisione e sta pagando i dividendi. La precisione paga, ma non è un prerequisito per avere buoni risultati. Si possono ottenere ottimi risultati anche senza trackare un giorno, ma a mio avviso tendenzialmente è più difficile. Il tracking aiuta, è stressante e laborioso e paga i dividendi nel lungo periodo, ok? Quindi non vederlo come un prerequisito per avere risultati, non lo è, ok? E le persone si trovano nelle situazioni più disparate. A volte il tracking non è il posto da cui iniziare, a volte è il movimento e da qui anche qua, uno dei poteri del coaching. L'obiettivo non è trackare, l'obiettivo è perdere grasso. Ricordatelo questo, perché potrebbe essere un qualcosa di cui è un qualcosa che le persone si dimenticano. Numero 3, mangia abbastanza proteine. Le proteine ti servono per la sazietà, ti servono per aumentare o trattenere i muscoli che già hai, ti servono anche per perdere grasso più efficacemente perché innalzano il tuo effetto termogenico dal cibo, quindi fondamentalmente investi parte delle calorie che mangi per digerire il cibo che mangi. E quando mangi più proteine, ne dovrai consumare di più, ci saranno più bollette da pagare per digerire i tuoi cibi, ok? Quindi a parità di calorie ingerite, se tu mangi più proteine, perderai più grasso rispetto a quando mangi meno proteine. Numero 4, allenati, come detto prima. Inizia da un qualcosa che riesci a fare, anche se questo vuol dire 2 o 3 volte a settimana. A mio avviso i risultati migliori arrivano con 4 allenamenti a settimana, e se fai fatica con la costanza, considera di fare 5 volte a settimana, magari 15 o 20 minuti, sarà più che sufficiente, specialmente se hai eseguito bene. Meno ed eseguito meglio è meglio che più. Ripeto, meno ed eseguito meglio è meglio che più. Tra parentesi, ed eseguito male. Poi, numero 5, fai passi per aiutarti a stare in deficit. Per stare in deficit devi essere sempre in deficit, e il deficit è dinamico, non è statico. Non pensare che perché all'inizio di questo percorso perdi grasso con 1800 calorie, che continuerai a perderlo, perché il tuo metabolismo si adatterà a questo intake calorico e cercherà di renderti più letargico, più pigro, più affamato, quindi a un certo punto 1800 calorie non rappresenteranno di più di un mantenimento e quindi dovrai muoverti di più. E i passi sono un ottimo strumento, fare più passi sono qualcosa di controllabile, di tracciabile, di monitor, cioè riesci a essere in controllo di questo dato biometrico sulla tua vita, cioè sai che prima stavi facendo 10.000 passi con 1800 calorie, adesso il peso si è fermato già da 2 settimane. Prova a farne 12.000 ogni giorno e vedere se questo peso si schioda allo stesso intake calorico. In futuro potrebbe essere necessario fare una ricarica, una settimana di break dalla dieta, un periodo di break dalla dieta, o abbassare ulteriormente le calorie. Però usa i passi, ti aiuteranno a stare in deficit e a controbilanciare questo adattamento metabolico dal dimagrimento. Numero 6, sonno. Qui dai qualcosa in più. Devi veramente sforzarti su questo. La maggior parte delle persone fa fatica a dormire bene, è una delle abitudini primarie di cui prendersi cura se vuoi buoni risultati di riduzione del grasso addominale. È importante il deep sleep per recuperare, per migliorare la qualità e la quantità dei tuoi muscoli, cioè quindi il sonno profondo. A mio avviso è importante andare a letto presto. Ci sono buone motivazioni per pensare che andare a letto presto vale di più, quindi 8 ore fatte dalle 10 alle 6 valgono di più di 8 ore fatte da mezzanotte alle 8. Io spesso quando vado a letto tardi, non importa quanto dormo, mi sveglio più stanco di quando vado a letto presto, anche se dormo 7 ore e mezza. E la costanza è importante qui perché sebbene il tuo corpo riesca a reagire a situazioni di stress profondo dove dormi poco e dove veramente hai una pessima qualità del sonno, cioè anche soltanto con grandi rilasci di cortisolo e adrenalina, riesci ad andare avanti. Come dicevo in podcast passati, alcune delle performance migliori da nuotatore professionista le ho fatte letteralmente quando avevo tipo 3-4 ore di sonno, ok? C'era quella performance a Guangzhou nel 2015 dove ho fatto i miei personal best di carriera, dove ho dormito per diverse notti consecutivi 3 o 4 ore. E ho detto, vabbè, sai che c'è? Ci riproviamo l'anno prossimo. Quell'anno lì ho settato il record di tutta la mia carriera agonistica e sono andato al mio secondo mondiale. Poi lascio immaginare a te l'esultanza quando ho visto quel tempo. Però sì, prenditi cura del sonno, non, siccome io potrei essere qua a dirti, vedi, non hai bisogno di sonno, man up, cresci, devi soltanto farti il culo, non dormire, chi dorme piglia pesci, ma sarei in conflitto di interessi, non sarei qui per il tuo bene, ti installerei una pratica estremamente negativa perché quello che ha portato Francesco quel giorno a fare quella performance sono state innumerevoli notti dove sono andato a letto alle 10:30, 11 e mi sono svegliato alle 7, 7:30, e poi in quel corpo lì, in quel momento lì il mio corpo ha reagito alla sfida del momento in maniera acuta però, quindi sebbene tu riesca a farlo per un breve periodo di tempo, questo non vuole assolutamente dire che sia una cosa sana e giusta da fare nel lungo periodo. E ultimo ma non ultimo, lascio indovinare a te qual è questa strategia. E a riguardo di una delle mie parole preferite, possibilmente la mia parola preferita del 2023, l'accountability. Quindi lascia che qualcuno ti tenga responsabile, anche se sei già una persona che pensa di essere molto motivata da solo. Prendi per esempio chi cambia rotta troppo spesso, cioè quelle persone sono già motivate, ma stanno facendo troppo. Stanno facendo troppo allenamento, pensano che se non perdono più peso devono cambiare allenamento e alla fine si trovano in un limbo dove fanno 4 settimane di deficit, poi, poi si vedono piccoli e grassi comunque o piatti, e allora fanno 4 settimane di mantenimento barra surplus e poi altre 4 settimane di deficit, e dopo 12 mesi il loro peso e la loro composizione corporea non è cambiata. Ricordati che per abbassare il tuo grasso corporeo non ti vuoi concentrare esclusivamente sul grasso, il deficit deve essere un qualcosa di limitato a un periodo di tempo dove abbassi il tuo peso, abbassi il tuo grasso e poi ne esci, e uso spesso la metafora della rapina in banca. Questo è il deficit. Entri ed esci il più velocemente possibile per arrivare all'obiettivo che ti sei premesso, e poi ne esci, mangi di più, ingrassi in maniera intelligente fino e salutare, fino a un range di body fat salutare che ti permetta di performare e funzionare al meglio, e poi ti ci ributti in futuro dove sei già sazio, dove hai costruito nuovi muscoli, dove ve non vedi l'ora di abbassare le calorie perché ti senti bene, ti senti in grado di farlo e motivato per farlo. Quindi spesso questo percorso, se accompagnato da un professionista che sa che cosa dovresti fare per le tue circostanze, la tua storia, non soltanto è più efficace sicuramente, ma è anche molto più divertente e appagante, no? Quindi è meno doloroso. Quindi sì, non sai di avere bisogno di aiuto fino a che non lo ricevi quando ti serve. Ok, ehi, se hai trovato questo episodio divertente, interessante, motivante, ispirazionale, perché non fare un piccolo screenshot dello show dalla piattaforma di podcast alla quale stai ascoltando e mi riposti sulle tue storie su Instagram o Facebook? Mi puoi taggare a Team Pavone, scritto T-E-A-M, Pavone come il volatile, e ti riposterò. Riposto sempre a chiunque mi tagga. Qualsiasi ascoltatore mi tagghi sulle sue storie. Io ti ringrazio, ho visto che tanti ragazzi hanno lasciato una review a 5 stelle dalla piattaforma di podcast alla quale stavano ascoltando, ed è stato uno dei regali di Natale più belli che mi potevate fare, ragazzi. Veramente, lo apprezzo tanto. Ehi, hey, da Coach Francesco è tutto per questa settimana. Noi ci sentiamo nella prossima puntata. Ciao, ciao.